Buonasera da Zarathustra, Alberto Mai al microfono, Silvia Fava in regia. La storia è iniziata tra il 2001 e il 2003, quando i tassi di interesse sono passati in un colpo dal 6 all'1% e la corsa ai mutui a tasso variabile incoraggiava le famiglie statunitensi a indebitarsi sempre più per l'acquisto di una casa. Finché i prezzi delle abitazioni sono aumentati, il gioco funzionava, l'incremento del valore degli immobili consente di ottenere sempre più credito e le banche riducono drammaticamente gli standard di solvibilità richiesti alle famiglie. Allora si moltiplicano i cosiddetti mutui subprime, concessi alle categorie meno abbienti e quindi con un elevato indice di rischio, e quando questi finanziamenti vengono impacchettati più volte in prodotti derivati finiti nei portafogli delle principali banche americane, molto meno in quelle europee, ci sono già tutti gli ingredienti per una miscela esplosiva. Così basta lo scoppio della bolla immobiliare e il rialzo dei tassi di interesse a far scoppiare la bomba per il sistema USA. Scatta una crisi di liquidità che ha fatto sentire i suoi effetti anche in Europa, che pure con i mutui subprime ha avuto a che fare poco o niente. Una breve parte dell'articolo di Roberta Amoruso uscito nei giorni scorsi sul Messaggero, che riassume la crisi finanziaria degli ultimi giorni, che abbiamo letto viene da lontano. Noi cercheremo di capire qualcosa in più questa sera a Zarathustra con l'aiuto del professor Francesco Menoncin, docente di economia politica all'Università di Brescia. Buonasera professore.
Buonasera agli ascoltatori.
Professor Menoncin, autore del testo Mercati finanziari e gestione del rischio, edito da Isedi, testo universitario. Noi quest'oggi cercheremo di comprendere qualcosa in più a livello della quarta elementare. Professor Menoncin, chiedo il suo aiuto. Intanto, per comprendere un po' di vocabolario, tasso di interesse che scendeva nel 2001-2003, legato al costo del denaro, che cos'è e chi lo stabilisce?
Quando si prende del denaro a prestito, costa. Qualsiasi cosa che si prenda da un'altra persona ha un prezzo, e anche il denaro ha un prezzo, e il tasso di interesse è il prezzo del denaro. Quindi io prendo oggi da una banca 100 euro e glieli devo restituire aumentati di una certa percentuale, che è il tasso di interesse, quindi è quanto mi è costato prendere a prestito quei 100 euro.
Chi stabilisce questo prestito?
Le banche centrali stabiliscono quant'è il livello base dei tassi di interesse. Ecco, ci sono una cosa che vorrei chiarire: ci sono tanti livelli dei tassi di interesse. Quelli che noi sentiamo manovrare dalla Banca Centrale Europea o dal Federal Reserve System degli Stati Uniti sono i tassi più bassi dell'economia, cioè sono i tassi per le persone che quasi sicuramente restituiscono i loro debiti. Poi, se si devono fare dei prestiti a persone più rischiose, i tassi di interesse aumentano. Laddove c'è un maggior rischio, c'è un maggiore tasso di interesse. È un po' un metateorema della finanza che io spiego così ai miei studenti: chi non risica non rosica. Quindi laddove c'è un forte guadagno, c'è anche un forte rischio, e viceversa.
È chiaro. I derivati, il passo successivo sono i prodotti derivati. Perché? Che cosa sono?
Sui mercati finanziari abbiamo i classici titoli azionari e obbligazionari, che più o meno tutti conoscono. Quando si emette un titolo il cui prezzo dipende da un altro titolo, da un azionario o un obbligazionario, questo nuovo titolo viene chiamato derivato. Una cosa diversa sono i titoli strutturati. Sono dei titoli il cui prezzo non dipende da un solo titolo sul mercato, ma da tanti titoli sul mercato, quindi la cosa si complica ulteriormente. Allora, se c'è il titolo Fiat sul mercato, io posso emettere un titolo agganciato al prezzo della Fiat, e questo è un derivato sulla Fiat. Posso emettere un titolo agganciato a tante altre imprese o a tanti altri strumenti finanziari, e questo è un titolo strutturato.
Nel caso di mutui subprime come ha funzionato questo meccanismo?
Ecco, nel caso di mutui subprime erano dei titoli strutturati, strutturati in questo modo: le banche che avevano concesso denaro a persone di scarsa o dubbia solvibilità non volevano tenere in portafoglio tutto il rischio di questi debiti, questi crediti, e quindi avevano deciso di addossare una parte del rischio ai mercati finanziari. In questo modo emettevano delle obbligazioni che erano quelle cui cedole erano legate al pagamento delle rate del mutuo. Quindi la persona che aveva comprato una casa pagava la rata del mutuo alla banca, e la banca con questa rata pagava le cedole a chi aveva comprato le obbligazioni. Il problema di questo passaggio è che la banca diventa, si dice in termine tecnico, trasparente al rischio. Cioè, il rischio che una persona che ha comprato la casa e ha fatto il mutuo non paghi la rata non grava sulla banca, ma grava sulla persona che ha comprato il titolo derivato che non si vede arrivare la cedola. Quindi la banca si è disfatta di questo rischio e l'ha addossato ad altri.
Chiaro, ha fatto, diciamo, uno scaricabarile, volendo
Sì,
essere
sì.
molto terra terra. E si arriva ai giorni nostri, si arriva agli scorsi mesi, che è una valanga che è arrivata fino agli ultimi giorni, travolgendo colossi della finanza, soprattutto negli Stati Uniti. La crisi di liquidità, che cos'è e quali danni ha provocato?
Beh, detta in termini molto semplici, significa che non ci sono soldi. Vediamo di
Perfetto.
capire perché non ci sono soldi o perché non ci sono abbastanza soldi. Faccio il caso che è ormai sulle prime pagine dei giornali della AIG, American International Group, società americana che si è sempre interessata di assicurazioni. Di recente si è messa a diversificare la sua attività, investendo anche in quelli che sono definiti credit default swap, cioè dei titoli che coprono dal rischio di fallimento. Quindi io sono una società, ho a che fare con la Lehman Brothers, non sono sicuro che la Lehman Brothers sia affidabile, compro dalla AIG una sorta di assicurazione per cui se la Lehman Brothers fallisce, l'AIG mi paga dei soldi.
Insomma, per essere più sicuri.
Esatto, ora il problema è che tutti questi fallimenti a catena fanno sì che le persone che hanno sottoscritto queste specie di polizze assicurative abbiano diritto a ricevere gli indennizzi e l'AIG non ha tutti questi soldi per pagare gli indennizzi perché troppi fallimenti sono accaduti contemporaneamente, no? È come se tutti i contadini si assicurassero contro la grandine e la grandine colpisse tutta l'Italia da nord a sud. Le assicurazioni forse non avrebbero tutti i soldi per ripagare gli
Quindi il danno è
assicurati.
così esteso che non ci sono abbastanza risorse per
Esatto.
correre ai ripari. La interrompo per un momento, facciamo una pausa, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo.